La piccola radio.
L'abbiamo già presentata alcune volte, una storia. C'è un'elaborazione particolare dietro, se non racconto della storia di una persona esistita, vera e concreta, papà di Renzo, che ha messo insieme i ricordi in un articolo, diciamo, soprattutto in occasione insomma, nei 100 anni che sono passati dalla nascita di Aladino Sabatini. Magari vuoi raccontare come, perché insomma sei arrivato a questa
ma più che altro avevo bisogno di fare una autoterapia familiare. Volevo raccontare da tempo la storia, questa storia, diciamo, di un padre partigiano e di tutti i racconti che si sentivano in famiglia da piccoli. È stato un lavoro, in realtà è stata la scrittura di un racconto che ha richiesto molto tempo, perché la raccolta delle fonti orali e di quelle scritte che si dovevano trovare. Quello è stato pubblicato nel 2017 da una rivista anarchica che purtroppo adesso è chiusa. La rivista storica, diciamo, dell'anarchismo milanese A. E poi però, quando appunto Aladino Sabatini era nato nel 1920, quando siamo arrivati al 2020 con i fratelli che sono presenti in sala, abbiamo pensato che sarebbe stato bello celebrare in qualche modo il centenario dalla nascita, e io ho ritirato fuori questo racconto. In realtà la prima idea era quello di fare una lettura pubblica del racconto nel paese, in questo paese Lari, in provincia di Pisa, dove è nato nostro padre. Addirittura avevo pensato di farla fare a Stefano Benni, che per qualche motivo nella vita avevo conosciuto. Lui non era disponibile, e quindi
in seconda
battuta ho contattato Paolo. Però è stata una cosa fantastica, perché Paolo, invece di proporre la lettura di una parte del racconto, perché tutto sarebbe stato avrebbe ucciso il pubblico, insomma, ha proposto di farne una specie di narrazione, questa trasposizione. Non è che stasera facciamo teatro, questa è più che altro una lettura teatralizzata. E però lui si è talmente appassionato che questa è forse la quarta o quinta volta che lo facciamo, ma ogni volta è diverso. Ogni volta siamo tutti nervosi, perché ci introduce nuovi personaggi, ci scambia le cose, si inventa dialoghi. Insomma, è un lavoro in progress che, da celebrazione del 100° anniversario, è diventata, in questa Italia attuale, e forse anche quella precedente non ce ne eravamo accorti, è diventata un'iniziativa antifascista, cioè proprio un tornare a parlare di questa storia, ma non solo per raccontare una vecchia storia, che comunque c'è tutta, perché c'è tutta l'umanità delle persone, però è anche un riflettere in qualche modo su quello che dobbiamo fare oggi, insomma, perché come vedrete c'è anche molta delusione da parte di chi ha partecipato a quegli eventi e ha rischiato anche la vita per cambiare l'Italia.
Questo evolvere della storia è sempre quella, soltanto l'evoluzione e il divertimento così di arricchirlo, di vederla da vari punti di vista, testimonia che è ancora una storia viva, anche questo, insomma, che ancora si può parlare e utilizzare di una storia vera, no? Quando si vede nei film, tratto da una storia vera sembra che vale di più, no? Le storie sono sempre vere, soprattutto queste, no? Vissute. Però è importante, tanto è, poi a me piace molto questa dimensione che è rimasta familiare, perché appunto c'è Renzo che è in presenza, però c'è anche Daniele, che è il nipote di Aladino, che suona, c'è il violino, Simone Rugani, che di fatto è diventato di
nipote adottivo.
al pianoforte, sentirete, insomma, la loro presenza, devo dire che è stata sin dall'inizio, ci ha accompagnato veramente. Vabbè, avrete modo di ascoltarlo senza tanti altri commenti. Poi c'è mia sorella Antonella, che dà la voce ad altri personaggi, insomma, quindi c'è anche qualche altro parente che si comincia ad affacciare, piano piano diventerà una cosa, insomma, un po' tentacolare, insomma, però
definito.
Sì, praticamente sì, sempre da zero. Però noi siamo andati anche all'estero, abbiamo fatto anche a Colombo, mica adesso, piano piano, insomma, questa storia. Quindi sotto Aladino, intanto, vabbè, poi lo dice anche il testo, non è il nome di battaglia del partigiano, Aladino era proprio Aladino, e quindi mai il nome fu anche più adatto ad una storia che sembra fantastica. Lo è, lo sentirete, perché un po' il sottotitolo del partigiano latino sono le guerre della Dio, non una, ma tante, ne ha vissute veramente tante, ne ha partecipate tante. E si arriva fino ai giorni nostri praticamente, perché il pezzo con cui sentirete iniziare, lo dico perché chiaramente molti per fortuna qui sono giovani, non hanno vissuto quegli anni 80, insomma, ma l'inizio della storia è alla fine della storia, come tante volte succede anche nel film, nel teatro, insomma. È praticamente pochi anni prima, no, che morisse Aladino, di fatto.
Noi cominciamo nell'81 e lui è morto all'inizio dell'85.
Quindi pochi anni prima. Quindi di fatto
neanche 65 anni.
Quindi giustamente
il mio coetaneo.
Ecco, una vita intensa, come sentirete, insomma, segnata da tante cose. Quindi si inizia da questo momento che è adesso lo faremo sentire in originale, insomma, non un TG3 del 1981, sentirete all'inizio, in cui si annuncia questa cosa che adesso sembra un po' molto antica, insomma, della loggia P2, di quando venne fuori questa listona, insomma, di personaggi, mille persone coinvolte, personaggi, insomma, coinvolti in questa loggia dai confini poco definiti, ma sicuramente molto pericolosi. Quindi Aladino si confronta, mette a confronto la sua vita con questa situazione che poi insomma, chiaramente era particolarmente pesante da digerire per chi come lui aveva vissuto tutti quegli anni invece di entusiasmo, di crescita, di credere in un futuro. In parte riuscito, perché se oggi in qualche modo siamo qui è anche grazie a queste persone. Quindi diciamo che questa è un po' la storia che raccontiamo, l'abbiamo anche così sistemata, resa un po' più, vediamo, poi ci direte voi, insomma, alla fine. Penso che a questo punto, se dalla regia mi dicono che siamo pronti, la chiediamo all'addetto di sala se chiude la luce e via.
La pubblicazione dei 962 nomi di Aladino.
Si entra qualcun altro, mi lontano da questa parte.
loggia massonica P2 guidata da Lucio Gelli ha provocato prese di posizione, smentite, incredulità. I nomi sono tanti e qui vedete l'elenco diramato dalla agenzia ANSA. Un elenco che comprende nomi con a fianco numeri di tessera e date di iscrizione e quote pagate. Nomi senza queste annotazioni sarebbero quelli degli aspiranti e nomi di persone che avrebbero potuto essere invitate a far parte della loggia. Tra i tanti nomi, quelli dei ministri Foschi e Manca e tra i cosiddetti aspiranti il ministro Sarti, che hanno tutti e tre recisamente smentito, come pure i sottosegretari Belluscio, Picchioni e Bandiera. Nella lista vi sono parlamentari democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, missini, liberali, il segretario del Partito Socialdemocratico Longo, altri ufficiali dei servizi segreti, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Polizia, alti funzionari dello Stato, questori e prefetti, diplomatici, giornalisti, imprenditori delle diverse categorie, tra gli altri Rizzoli e Berlusconi, magistrati, docenti.
Anche Berlusconi, la P2. Ma tu ti rendi conto che si è fatto le fucilate noi? Si è fatto le fucilate per costruire cosa? Questo?
Come ogni sera Ladino se ne sta in poltrona davanti alla TV, con un bicchiere di vino in una mano e la sigaretta nell'altra, le gambe appoggiate su uno sgabello. Sebbene abbia passato da pochi 60 anni, sembra più vecchio. La cenere forma una colonnina grigiastra pericolosamente in bilico, come una torre di Pisa fumante e inconsistente, prossima a sbriciolarsi sul bracciolo della poltrona.
Centri universitari.
Le fucilate
sono giunte a raffica.
Ci si sparava addosso.
Ma vediamo di ricapitolare cosa è accaduto e quali commenti e si sono avute. Nella serata di...
Aladino è andato assumendo l'aspetto di un uomo dell'Ottocento. Porta i capelli pettinati all'indietro e certi baffoni formidabili che non si vedono in giro da un secolo. Il fisico non è più quello della montagna. Dopo le marce, gli stenti e le battaglie, quel corpo ha affrontato altre sfide e la pancia prominente testimonia anni in cui, se non altro, la fame non l'aveva più fatta da padrona. Ma gli occhi scuri non sono stati segnati dal tempo, sono rimasti vivi e penetranti, audaci nel puntarsi addosso, spaventosi nei momenti di rabbia, brillanti e irresistibili nel sorriso.
Lui si doveva finire quel lavoro, andare fino in fondo. Invece... ecco cosa siamo diventati. Far la guerra non è servito a nulla. Quelli che comandavano allora sono ancora lì. Ma se torna il regime, io non sto mica zitto. Non sono andato in montagna per farmi comandare di nuovo dai fascisti. Vai via, è proprio un bel troiaio. Privetta, in dove lei l'Alka-Seltzer? Maremma maiala.
Bestemmia profusamente e con una certa dose di fantasia. Toscano puro sangue, viene da una famiglia contadina dove bestemmiare per gli uomini è come respirare. Si bestemmiava anche in chiesa durante la messa, ma loro alla messa c'erano andati poco. Giovanni, suo padre, contadino e giardiniere, era stato socialista, i preti e fascisti, e li aveva sempre avuti sulle scatole e la tessera l'aveva rifiutata, così che nel ventennio la famiglia era stata presa di mira. La mente penetra lo schermo, ma si perde in qualche luogo remoto e lontano nel tempo.
Bene, era il 9 marzo del 40. Speravo che a me non toccasse perché da bambino mi ero spaccato un gomito e me l'avevano riaggiustato male. Eravamo poveri, mica ti curavano come i signori. Io da allora, da bambino, non ho mai più potuto più stendere bene il braccio. E così alla visita di leva mi avevano riformato. Poi però è scoppiata la guerra. E proprio quel 9 marzo del 1940 mi hanno portato quella maledetta cartolina. E che, se ti chiamavano le armi, potevi rifiutare? Mica era possibile. E chi ci pensava? Ma io non c'avevo punta voglia di fare la guerra, né per il re e né per i fascisti.
Infatti la guerra l'aveva fatta malvolentieri, cercando di scansarla il più possibile.
Pure in Russia! Mi hanno mandato pure in Russia. Con l'Armia,
Io non sapevo manco dove fosse la Russia. Poi però purtroppo mi si sono congelati i piedi e mi hanno dovuto rimandare a casa. Si sa, gli scarponi del re erano un troiaio di cartone. I piedi però poi mi hanno fatto male per tutta la vita.
Da quella spedizione era quindi tornato presto e senza aver tirato un solo colpo, con un principio di congelamento ai piedi. Autolesionismo? Ma venne quindi destinato alle retrovie in Italia. Niente più prima linea per lui che la guerra non l'aveva scelta e pensò che la guerra per lui fosse finita.
Oh, ma non andò così, eh? Perché l'8 settembre del 43 quell'assassino del maresciallo Badoglio annunciò l'armistizio. Poi lui, il suo governo, il re, la sua corte, tutta la processione fuggirono come conigli, lasciando l'Italia nelle mani dei fascisti e noi dell'esercito allo sbando. Non si sapeva che fare, i tedeschi sono diventati nemici da un giorno all'altro e cominciarono a rastrellarci a migliaia.
In quei giorni Aladino era di servizio in una casermetta in provincia di Padova. Si trattava di un piccolo presidio e l'8 settembre, oltre ad Aladino, c'erano solo altri due militari. Un tenente fannullone di nome Salvini e un ragazzo fiorentino, il Cecioni, un soldatino che non aveva ancora sentito fischiare una pallottola. In una cella c'erano dei prigionieri inglesi, catturati chissà dove, in attesa del loro destino. In una stanza chiusa a chiave erano conservate le armi e la cassa. All'annuncio dell'armistizio, il Salvini si mise in abiti civili e si dileguò senza dire nulla.
Oh, guarda, guarda come corre quel cacasotto.
Lo so, Badini. O che si fa? E si va via anche noi.
Porca, ma aspetta, Cecioni, il comando non ci dice nulla. Non si sa nulla di quello che succede per l'Italia. Io dico che è meglio aspettare qua.
E questi inglesi, che si fa? Che li si ammazza tutti?
Oh, no, ma che ti ammazzi, Cecioni? No, ma anzi, piuttosto apri la cella che li facciamo andare via.
Via, 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 aprici. Ciao, ciao, via, via, via. Ah, e ora che si fa, eh?
Che si fa? Seppelliamo in cortile la cassa coi soldi, poi piglia le carte e si fa una partita.
Oh bella! E che si gioca alle carte?
E c'è da aspettare, e che si fa se no?
Nel pomeriggio del 10 settembre la mitraglia tedesca cominciò a crepitare contro il presidio. Si erano fatti cogliere di sorpresa tra una mano e l'altra del 37. Il Cecioni, pallido come uno straccio, si mise a tremare dalla paura cercando di nascondersi dietro al Ladino che era saltato in piedi rovesciando il tavolo. Alla terza scarica un colpo passò sotto la scella della Dino e si conficcò nel petto del Cecioni.
Oh, la guerra è proprio una questione di sfiga, eh?
Aladino si girò ad osservare con una certa meraviglia sul muro dietro di lui i segni dei proiettili. Si chinò a guardare il sangue che sgorgava dalla ferita sul petto del Cecioni. Poi si riscosse, si diede da fare, in fretta trascinò il ragazzo agonizzante, lo sollevò su una brandina, gli tamponò la medio la ferita, corse a prendere i moschetti, li distribuì alle finestre, quindi correndo piegato in due da una finestra all'altra si mise a sparare un fuoco regolare. Il tiro era impreciso ma dava l'impressione che la casermetta fosse piena di soldati italiani. Fece di tutto per non far capire che era rimasto solo per prendere tempo, nella speranza che arrivasse qualcuno a dare una mano.
Non vede nessuno, Maremma Bona.
All'imbrunire i tedeschi decisero di passare alle maniere forti e lanciarono un paio di bombe a mano. Aladino si rese conto che non c'era più nulla da fare. Mise uno straccio bianco sulla cima del fucile e lo sporse, agitandolo da quel che restava della finestra. Sentì i nazisti che sbraitavano. Uscì con le mani dietro la testa. Pensò che fosse giunta la sua ora. I tedeschi però rimasero sorpresi che dentro la casermetta ci fosse un solo soldato che li aveva tenuti in scacco per ore. Lo guardarono con una certa ammirazione e a spintoni lo fecero salire su un camion assieme ad altri catturati nella zona. Il Cecioni invece lo abbandonarono agonizzante sulla brandina, senza neanche prendersi la briga di finirla.
La guerra è proprio una questione di fortuna.
Poche ore dopo scaricarono tutti nel cortile di una grande caserma in provincia di Verona. Il posto brulicava di centinaia di altri militari rastrellati nei dintorni e ne arrivavano continuamente di nuovi. Tutte braccia destinate ai lavori forzati in Germania per alimentare la folla macchina da guerra di Hitler.
Io però non ci avevo punta voglia di finire in Germania.
Le ore trascorrevano lente nel cortile affollato, lente e crudeli. Poco cibo, latrina a cielo aperto, botte, insulti, esecuzioni. Aladino si aggirava cauto in quel girone infernale, studiando la situazione. Al secondo giorno aveva già deciso.
Esposito, vieni qua.
Ma che vuoi?
Tutto ci stai a scappare dalle fogne.
Ma vabbè, ma tu sei pazzo.
Ascolta, al centro del cortile Hai visto quei tombini? Sono sempre aperti.
E come no? Ieri quasi me ne fottevo a bacio.
Ecco, appunto. Lui ci si butta dentro quando ti vedono, quando non ti vedono, e si va via. Io ho fatto il giro, ho visto bene. Ascolta, le foglie sono abbastanza grandi da poterci camminare dentro e sbucano giù al fosso, oltre il muro. Dopo il fosso saranno 20 o 30 metri, poi comincia il bosco. Ormai è sera e quel lato è buio. Se ce la facciamo si torna a casa.
Sì, ma buh, questi cimini non ci scattano proprio, ma meglio faticare con i tedeschi, no?
Ma perché tu credi davvero di tornare vivo dalla Germania?
Certo che cavo freddo che ci fa. Tieni ragione, Sabatino, ci sto!
Stai calmo, Pulcinè. Lì sotto è tutta robaccia puzzolente. Mi posso fidare di te?
Uè, ma mi sta impressionando. Se mi cavo gli scarponi io, mi se fugliano pure gli surici. Ma quando andiamo?
Subito! Ora c'è la donata, c'è confusione.
Ma che, veramente?
Sì, stai pronto, vieni vicino a me. Dai, ora salta!
Aia!
Fai piano!
Ma io, Sabatino, ma qua è tutto scuro, lo stai?
Zitto, porco! Ci vuoi fare ammazzare?
Ma madonna mia, che fedezzino! Ma io di sta puzza in merda me ne moro subito!
Ma no, che non ci mori, andiamo via, vai!
Infatti, Esposito, non ci morì. Avanzarono al buio lentamente, senza fare rumore, nell'acqua putrida, perdendo il senso del tempo e l'orientamento. Le esalazioni erano insopportabili e mancava l'aria. Uscendo dal fetore della fogna, l'acqua fangosa del canale dovette sembrar loro una delizia. Si immersero per togliere le incrostazioni dalla faccia e dai capelli e riemersero e restarono in silenziosa attesa. Un fruscio e parole incomprensibili annunciarono il passaggio di una ronda tedesca. Poi finalmente nuotarono attraverso il canale, si issarono cautamente sull'altra sponda e cominciarono a correre verso il bosco. Una corsa senza fine, con un bagno in un fontanile e un provvidenziale cambio di vestiti trovati stesi nel cortile di un casolare abbandonato. I due, chi pregando e chi bestemmiando, sempre sottovoce, si diressero a sud, verso casa. Si separarono due giorni dopo, nei pressi della stazione di un paesino.
Buona fortuna.
Di Esposito, come di tanti altri, Aladino non seppe mai che fine avesse fatto. Se raggiunse Napoli o se fu intercettato sul treno. Se fu spedito comunque in Germania o se il cadavere fu lasciato a marcire sui binari. Se fu arruolato a forza dai repubblichini o se invece partecipò alla liberazione di Napoli. Erano quei tempi lì, c'era la guerra, e in guerra era così. Si conosceva gente, si facevano assieme cose incredibili per sopravvivere, fino a raggiungere un'intimità altrimenti impensabile. Si dormiva, si mangiava, si correva, ci si nascondeva, si cagava assieme, ci si raccontavano la vita e i sogni. Ma poi ci si perdeva di vista e non si sapeva più nulla del destino di quelli conosciuti in momenti così disperati. Quanto ci mise Aladino a tornare a casa? Da dove passò?
Chi lo sa?
Tutto a piedi. Io l'ho fatta tutta a piedi, maremma buona, che poi i piedi già mi facevano male dalla russa. Da quel postaccio in Veneto fino alle parti mie, le campagne di Cepoli, quasi a Pisa.
Camminava la notte lungo le strade secondarie o per i campi, prudente come un serpente. Di giorno trovava qualche riparo e cercava di scordare i morsi della fame dormendo. Ogni tanto, quando era esausto, bussava alle porte di una casa isolata per chiedere un tozzo di pane e un po' di paglia per stendersi.
Buon mattino, brava gente, che mi dareste riparo per qualche ora? E io vado giù verso Pisa, verso casa, ma non ce la faccio più.
Amico mio, ma pane e formaggio ti si può dare, ma in casa come si fa? I tedeschi sono già venuti due volte, buttano tutto all'aria e ci ammazzano se ti trovano.
Ernesto, lascialo venire, non si può mica lasciarlo fuori in pieno giorno. Ma fino a Pisa, capirai, c'è mezzo Appennino da fare.
Ma Matilde, ma qui si rischia ogni giorno di più.
E che non si rischia già tanto quando si va col carretto al monte dei partigiani a portargli da mangiare il cambio. Lo mettiamo in soffitta, come quello dell'altra volta, e a buio va via.
Ma... m'ero appena addormentato sul tavolaccio, Maremma Maiala.
Laia, si riempì di rumore e grida. Una pattuglia tedesca motorizzata aveva raggiunto la cascina e ora sbraitava e riempiva di calci la porta di casa.
Forse qualche cane bastardo m'aveva visto passare per i campi e aveva fatto la spia. E ce ne stavano tanti.
Accidenti a loro. I militari frugarono dappertutto, in casa, nel finile, nel pollaio. Uno di loro, giovane e determinato, vide la botola e salì cauto in soffitta. Entrò col mira spianato, si guardò attorno, cercò in tutti gli angoli, rovesciò i sacchi di semi, rovistò fra le cianfrusaglie e scostò un vecchio cassettone. Forse sentiva nell'aria l'odore di sporco che Aladino si portava addosso da giorni, ma nella soffitta non c'era nessuno. Si affacciò anche alla finestrella, guardò attorno, c'erano i suoi camerati giù nell'aia, fece loro un segno, riscese e andarono via. La padrona di casa si gettò al suolo piangendo. Suo marito, seduto sulla pietra dell'ingresso, era pallido come un morto.
Dio, Vergine Santissima, un miracolo! Stavolta c'è proprio voluto un miracolo!
Mi tremano le mani, non ce la faccio neanche a fare una sigaretta. Non ci posso credere che sono ancora vivo.
Eppure io ci credevo, eh.
Abbracciato ad un ramo del grande albero che riempiva l'aia, Aladino aspettò ancora qualche minuto. Poi lasciò andare un sospiro di sollievo e cominciò a scendere cautamente. Da bambino in campagna ne aveva saliti tanti di alberi, però mai gli era toccato di saltare da una finestra verso il ramo più vicino, pregando che reggesse il suo peso e sperando che a nessuno venisse in mente di alzare la testa proprio in quel momento. Nascosto nel fitto del fogliame, aveva visto il soldato tedesco affacciarsi alla finestra, l'aveva guardato in viso, aveva visto la morte in quei giovani occhi di ghiaccio. Ma il soldatino non lo vide.
Secondo me m'aveva visto, altro che.
E lo vide così. Giovane, sporco, emaciato, spaventato, inerme, e decise di non averlo visto. Anche nel pieno di una guerra crudele può restare un po' di umanità. Quel soldatino non aveva avuto voglia di sparare a un ragazzo mentre quello lo guardava abbracciato ad un ramo con gli occhi impauriti di un animale ferito. Uno della sua stessa età, con la sua stessa paura e la stessa voglia di vivere. Un Piero di De André, con la divisa tedesca. Ce ne saranno stati, no?
Oi ma, oi come tu stai?
Aladino, figlio mio, ma sei proprio tu! Un tuo bello osso, ma chissà che è passato! Ma io lo sapevo che sarai pure tu come i tuoi fratelli! Ho pregato tanto! Oh, Giovanni, Giovanni, Dio buono, vieni, è l'internato Aladino!
Aladino era stato l'ultimo a tornare sano e salvo. Gli altri fratelli, in un modo o nell'altro, avevano già ritrovato la strada di casa. Tutti pensavano che almeno per loro Sabatini la guerra fosse finita veramente.
Ma invece doveva ancora cominciare, Maremma Bona.
Presto, infatti, cominciarono ad arrivare gli emissari del Partito Comunista. Erano incontri pericolosi, nascosti, fugaci, innecessari. L'Italia era occupata dai tedeschi e andava liberata, si organizzava la resistenza. Fu così che a casa di Aladino si installò la stamperia clandestina. In qualche modo arrivarono una macchina da scrivere e un piccolo ciclostile.
Io e altre donne, ragazze giovani, ma anche donne fatte, come me, eppure anziane, coraggiose, facevamo le staffette, a piedi o in bicicletta. Portavamo le bozze, la carta, l'inchiostro e tutto l'occorrente. E poi tornavamo a ritirare il materiale stampato. A sera, certe volte, alla casa dei Sabatini c'era un viavai di gente che andava e veniva attraverso i campi. Quante volte ci si doveva nascondere nei fossi o fare finti sorrisi ai fascisti che passavano.
Quando la stamperia era in funzione, il più giovane dei fratelli Sestilio, che aveva appena 8 anni, si metteva di vedetta in cima al diottolo, Gli altri si affaccendavano al ciclostile. Se veniva segnalato un pericolo o qualcuno in avvicinamento, la stamperia scompariva sotto la paglia del fienile. Le donne si affaccendavano in cucina, mentre l'uno o l'altro dei fratelli correva a portare il materiale già stampato nel fitto del castagneto, in una buca preparata apposta e coperta con foglie, rami e ricci spinosi. Era le ispezioni, però, si facevano più insistenti.
Era pericoloso. Qualche fascista o qualche traditore poteva far la spia.
Infatti, un pomeriggio di fine novembre, mentre la stamperia era in funzione, una pattuglia fascista che aveva tagliato dal bosco ed eluso la sorveglianza di Sestiglio bussò violentemente alla porta. Nella stanza calò il silenzio. Qualcuno afferrò l'attrezzatoio. Il padre di Aladino andò a caricare la doppietta, ma la madre non perse la calma.
Posa quel ferro, Bruno. State fermi, Sabatini, e parlate poco. Io mi metto qui, comodo, comoda, a pelare le patate. Aprite la porta.
Eccola qua! La famiglia Sabatini, tutta bella riunita. Come al solito. E come al solito c'è tanta gente che vi viene a trovare. Forse vi porta regali? E vediamoli questi tesori, vediamoli, possiamo dare anche un'occhiata di qua. Che ci sarà sotto quella coperta, per esempio? In camera da letto, di là, non si sa mai.
Oh, non mi spaventate i topi, sotto al letto, se no però poi il gatto che si mangia.
I fascistelli si aggirarono sospettosi per la casa, fecero domande, ma non frugarono più di tanto e si guardarono bene dal passare i fatti. I fratelli Sabatini all'epoca si erano fatti una certa fama per la pesantezza delle loro mani.
Assoluto. Vabbè, facciamo finta che non ci sia niente da trovare in questa catapecchia per oggi. Ma penso che torneremo, magari col camion. Vediamo se quando saremo lì in caserma sarete così calmi come a casa. Andiamo.
Grazie per la visita, buona giornata.
Usciti i fascisti, macchina da scrivere, ciclostile e carta stampata, rispuntarono sul pavimento della cucina sotto le ampie gonne di mamma Corinna. Non si era scomposta per nulla. I fascisti non pensarono nemmeno di farla alzare e non osarono sfiorarla. Fu così che lei salvò la vita dei suoi figli e la stamperia. E non sapeva nemmeno leggere.
Maremma maiala, adesso basta. Non ne voglio più sapere di divise, di ufficiali e di fascisti. Vado in montagna. Io ho coi partigiani e mi faccio anche la tessera del partito per tutti gli anni della mia vita, quella che mi resta. Voglio morire da comunista.
Thank you.
Aladino non amava raccontare i fatti della guerra combattuta e molte cose sono rimaste custodite gelosamente nella sua memoria. Si unì a Garibaldini e a un certo punto lo misero al comando di una piccola unità. Forse fece buon gioco la sua decisione, il piglio autoritario.
Dopo essere stato sotto le armi in Russia, io non ho voluto più essere comandato da nessuno, neanche da partigiano. C'era il coordinamento, sì, certo, ma ordini non ne volevo. E appena è stato possibile, sono diventato io comandante. Comandante di un piccolo gruppo, certo, ma almeno gli ordini li davo io. E i compagni mi volevano bene, mi rispettavano. Non li mandavo mica a morire così senza motivo, come si faceva sotto le armi. Se si doveva rischiare, allora si rischiava tutti assieme. E l'obiettivo doveva essere chiaro e valido. Oppure rischiavo io da solo. Qualche volta c'era da scendere a Firenze per qualche incombenza. E allora andavo io che avevo la faccia tosta e conoscevo bene la città, perché prima della guerra mi ero trasferito a vivere lì per un po'. Facevo il venditore ambulante. A Firenze però c'era pieno di spie e una volta, quasi ci rimisi la buccia, andai a un appuntamento e ci trovai la persona sbagliata. Io però all'accampamento ci tornai, con 2 giorni di ritardo, ma ci tornai. Quello lì non lo so che fine fece. I compagni poi mi avevano già dato per perso. Poli, ma che ti è successo? Io per la verità avevo scelto un altro nome di battaglia. A me sarebbe piaciuto chiamarmi Fra Diavolo, ma loro nulla, mi chiamavano Comandante Ali.
La vita in montagna era dura e non sempre le cose andarono bene. Ci furono scontri, avanzate, imboscate, ritirate, momenti disperati di fame e pioggia ghiacciata, vittorie, sconfitte, nemici uccisi, compagni caduti. Fra i suoi ce n'era uno spavaldo, coraggioso e incosciente, che si gettava sempre nella battaglia, usciva allo scoperto, avanzava sparando. Non fu mai colpito, neanche un graffio. E ce n'era un altro che aveva sempre paura. Avanzava strisciando, si acquattava dietro agli alberi, ai muretti. Un giorno Aladino lo vide ancora a terra, nascosto dentro un fosso, anche se lo scontro era concluso, e lo chiamò. Ma quello non si mosse più.
La guerra è questione di sfiga e di fortuna.
Quando raccontava queste cose, gli sorgeva dentro quel dolore grande. Dalla montagna era tornato con solo una cicatrice su uno stinco, come un solco, per una pallottola che lo aveva preso di striscio. Ma di cicatrici dentro ne aveva molte di più.
Poi s'arrivò a Firenze.
Sì, il 3 agosto del 44 i tedeschi fecero saltare i ponti a Firenze, ma non servì a molto. Il 4 agosto i partigiani scesi dalle montagne e entrarono in città. La battaglia divampò crudele, ma il 1 settembre Firenze era libera. I tedeschi in fuga. Aladino scese dai monti con tutti gli altri di quella avanzata epica, entrò a Firenze alla testa del suo drappello.
Compagni, là c'è un'infermeria, porto il castoro a rifarsi la fasciatura.
Sabatini, ok, sei proprio tu.
Oh, ma tu sei il Ciccioni? O il suo fantasma, il suo gemello?
Ma che, il Ciccioni quello vero e vivo? Ma te lontano scannate i tedeschi in Germania?
La Germania ancora mi aspetta. Ma tu come ti sei salvato le budella?
Budella no, non l'ho salvato. Proprio no, ho fatto 3 operazioni dopo che t'hanno portato via. È venuta gente e mi hanno trovato e sono arrivato all'ospedale che ero quasi morto. E poi 6 mesi fa sono riuscito a tornare a Firenze. Do una mano qui a curare altri feriti. Ma quanto sono contento che sei vivo pure te.
Ciccioni, la guerra alla fine restituisce pure qualcosa. Senti, fai una cosa, ritrova le carte, che quando si è finito sto lavoro si fa un'altra bella partita a 3-7.
Quelli furono anche i giorni del furore e della giustizia sommaria. I fascisti venivano processati in fretta e mandati in carcere, ma i peggiori in prigione non ci arrivarono mai. Gli alleati chiesero ai partigiani di consegnare le armi, ma loro non ne volevano sapere, temevano il tradimento, e qualcuno invece davvero voleva fare la rivoluzione. Quei 20 anni di fascismo volevano lasciarsela alle spalle per sempre, sognavano l'Italia socialista, egualitaria, volevano fargliela pagare ai signori che si erano mangiati il paese. L'insurrezione sembrava alle porte e Aladino non si sarebbe tirato indietro.
La rivoluzione però non si fece. E io dico che si fece male a starsi fermi.
Sui fatti di quei mesi dopo la liberazione di Firenze, Aladino non raccontò mai nulla. Restò sempre sul vago. A sorpresa, molti anni dopo, si scoprì che aveva conosciuto la brutalità della galera. Quando fu arrestato? Perché? Si è parlato di un'automobile fermata dalla polizia a un posto di blocco, nel cui baule, secondo suo fratello Sauro, il camionista, trovarono quel che non dovevano trovare. Alla guida c'era Ladino e viaggiava per conto del Partito Comunista. Erano i giorni in cui si cercava di riorganizzare un apparato militare, si temeva il ritorno dei fascisti o per l'insurrezione, ma cosa mai trovò in quella macchina la polizia? Armi? Documenti compromettenti? Lo sapeva solo Sauro, che all'insaputa di tutti andava a trovarla rimurata, il carcere di Firenze, ma non volle rivelarlo nemmeno a sua moglie Graziella. Fatto è che Aladino scomparve per un bel po' di tempo. Non è difficile immaginare la rabbia che gli covava dentro e che ogni tanto esplodeva. Lo si divide a Firenze solo nel marzo del 1948.
Thank you.
Da piccola sognavo sempre e non parlavo mai. Anche sul lavoro mi rimproveravano, mi dicevano che ero busona. Oppure mi prendevano in giro, oh, chetati un po'. Ma io stavo sempre zitta perché mentre lavoravo sognavo. Immaginavo di fare tante cose, per esempio di diventare cantante d'opera. Con Lanadino ci siamo messi assieme a Firenze, dopo la liberazione. Lui veniva dalla campagna, era un contadino, ma aveva mandato tutto a quel paese. Non ne voleva più sapere della terra. Così a un certo punto piantò la zappa nel campo.
E chi se la vuole se la venga a riprendere.
E se ne andò. Partì lasciando la famiglia a Cevole e venne a Firenze, dove stavo io. Prima della guerra aveva vissuto facendo vari mestieri, persino il venditore ambulante di biancheria intima per signora. A Firenze aveva affittato una stanzetta.
Oh, 5 lire al mese, penato paia, va in culo, va.
Veramente l'avevo già incontrato per caso di sfuggita nel 44, quando lavoravo come operaia alla cartiera e ogni tanto mi chiedevano di consegnare messaggi a quelli della montagna. Io non ci capivo tanto, ma era una ragazza timida, ingenua, mi davo nell'occhio. Lui mi aveva manifestato la sua simpatia, chiedendomi la mia. Oh, aveva detto proprio così. Ma io gli risposi che ero troppo giovane per impegnarmi e poi è sparito. Non l'ho più rivisto per anni. Beh, succedeva a quei tempi, ma di colpo nel 48 è ricomparso.
Primetta se lo vide venire incontro bello, giovane, aitante, sorridente, di quel suo splendido sorriso che gli addolciva la faccia dura. Avanzava con passo disinvolto, tenendo in mano la giacchetta appoggiata su una spalla e non c'era da sbagliarsi. Guardava proprio lei, che non era abituata a quel comportamento sfacciato. Che diani, erano quei tempi lì, non usava essere così sfrontati con le ragazze per bene. Ma i tempi cambiavano, ora si ricominciava a vivere, bisognava darsi da fare, e quel bel giovane che le sorrideva sembrava riaprirla al mondo, al futuro, al sogno.
Quando è tornata a Firenze, Aladino è venuto direttamente da me. Io non ci avevo più pensato dopo tutti quell'anni. E esattamente il 25 agosto del 48 vidi uno che mi guardava e sorrideva. Io stavo sull'uscio di casa a chiacchierare con la lavandaia. Allora ho pensato, oh, chi sorride quello? Mi raggiunse, mi salutò facendosi riconoscere e quasi di prepotenza entrò in casa con la scusa di voler salutare mia madre. E le chiese subito la mia mano. Con lui entrò la felicità e la voglia di vivere. Io avevo avuto guai fin dall'infanzia, una vita di sacrifici, di malattie, di dolori, di miseria. Figlia unica di genitori anziani e malati. Vedevo in lui la realizzazione di tutti i miei sogni di fanciulla mai stata. Ma il fidanzamento durò pochi mesi. Per risparmiare era venuto a stare da noi, a Via Guelfa. Ma mia madre, anziana e vedova, la situazione non garbava tanto. Così a un certo punto ci disse: o vi sposate oppure il signorino e si trova un'altra sistemazione. E così ci siamo sposati, anche se non avevamo una lira e non abbiamo potuto pagare neanche il prete per la chiesa.
Poco prima delle nozze Primetta ricevette una lettera anonima. Qualcuno la informava che stava per sposare un poco di buono, un avanzo di galera. I fascisti erano sempre all'opera e nel buio spalavano fango sulla brava gente, ma lei non si lasciò influenzare, sapeva tutto. Il suo delinquente lo volle accanto a sé sull'altare, perché in Italia anche i comunisti si sposavano in chiesa e con tutti i crismi e i sacramenti, e poi lei era comunista e cattolica come tanti e non ci vedeva niente di male. Aladino a quel tempo lavorava presso un lucidatore di mobili, che però lo mise alla porta il giorno stesso delle nozze.
E voleva che sposassi la sua figliola, ma a me non mi garbava punto. A me mi garbava la Primetta e ci pensavo dal 44.
È cominciata subito male, ma poi Aladino si è inventato tanti lavori, era pronto e intelligente. La vita era dura, il futuro sempre incerto. Le cose però andarono gradualmente meglio, fino a quando riuscì a mettere su un laboratorio di falegnameria tutto suo, con 7 o 8 operai. Aveva sempre avuto questo spirito di indipendenza. Non voleva stare sotto un padrone neanche allora. Ma i clienti non pagavano mai. E per dare il salario agli operai, noi si facevano debiti.
Non li posso mia mandare via. E sono tutti padri di famiglia. Devono portare anche loro a casa una fetta di pane.
Andavano avanti nel bene e nel male fino a quando c'è stato l'incendio. Una vampata e il laboratorio era avvolto dalle fiamme.
Sono scappati tutti, tranne un bambino, un garzone di 10 anni. L'unico che ha avuto il coraggio di tornare dentro a cercare di aiutare Aladino, che era svenuto e avvolto dal fuoco. Gli ha buttato addosso una coperta e gli ha spento le fiamme. Poi il bambino coraggioso è riuscito a trascinarlo fuori. Aladino si è salvato, ma la falegnameria era distrutta, finita.
Allora è andato a Milano, ma non gli piaceva. Poi a Roma, dove ha trovato lavoro alla pensione Vitali di Piazza Adriana. La signora Vitali era una donna forte, aveva una pensione da ristrutturare e lui fece tutto per bene. Poi lei gli propose di prendere in mano le redini dell'azienda e lui accettò. Così è cominciata la sua vita nel campo del turismo. Andò bene, fece un buon lavoro, la pensione prese quota. Ma c'erano sempre tante discussioni. Lei aveva un carattere di ferro e lui non si faceva mica mettere sotto. Così finì per mandarla a quel paese e se ne andò. Poi rilevò una pensione che era andata in fallimento, la pensione Levi in via Germanico. Noi la chiamammo Aladino.
A me veramente sarebbe piaciuto di più chiamarla Fra Diavolo. Ma poi uno mi ci fece anche il simbolo con la lampada, il genio. Era una novità, a Roma. La gente non lo sapeva mica che Aladino era il mio nome di battesimo. Ma vai a sapere perché poi i toscani coi nomi ci avevano una fantasia.
Un periodo durissimo di lavoro e perfino di fame. Per molti mesi non si vide un cliente perché la pensione di prima aveva una brutta fama. Allora lui cominciò ad andare in giro a cercarsi i clienti, alla stazione, all'aeroporto, per strada. E così pian piano le cose cominciarono ad andare meglio. I clienti facevano il passaparola. Alla fine la pensione Aladino era conosciuta dappertutto e ci venivano da tutto il mondo, anche dall'America.
C'era anche la militanza. Pur con la fame dei primi tempi a Firenze, Aladino e Primetta partecipavano ai corsi di formazione alla sede del partito e andavano insieme a distribuire l'unità casa per casa.
Eravamo comunisti così, semplici, di quelli che volevano solo costruire un mondo migliore. Ma quante lotte, quante illusioni e delusioni.
Tanta gente morta, tanta distruzione, la dittatura, la guerra. Dovevano pure essere servite a qualcosa, altrimenti che senso aveva portarsi dentro quella storia? Si era andati avanti per convinzione o per disperazione o costretti dagli eventi, non certo volentieri. I partigiani avevano imbracciato un fucile, avevano ammazzato, avevano visto morire tanta gente. E quella guerra, anzi quelle tante guerre, erano rimaste nello stomaco di Aladino come un macigno, come una traccia sporca nella coscienza.
Quando alla TV davano qualche film di guerra, lui se ne andava. Diceva che lui quelle cose le aveva vissute tutte e non le voleva più vedere. I soldati morti nelle trincee gli facevano venire quel dolore antico allo stomaco. Gli occhi gli diventavano umidi. Ma nemmeno io posso dire di averlo mai veduto piangere.
Quando penso che si è fatto alle fucilate per tutto
ieri,
questo.
Il presidente Forlani, ricevuto il nulla osta dai magistrati milanesi, ha deciso di inviare il materiale ai presidenti delle due camere e ha disposto.
È la sera del 20 maggio 1981. Alla televisione, sotto il nome ancora sconosciuto del maestro venerabile della loggia P2, scorrono quelli di personaggi noti e meno noti che hanno messo le mani sulla Repubblica. Hanno tentato di sabotare la Costituzione, hanno diretto in segreto le istituzioni.
si stupiscono gli italiani. Forse no. La storia del dopoguerra li ha già abituati a tante cose che avrebbero dovuto lasciarli increduli e indignati. Invece, si sono assuefatti. Persino un tentativo di golpe, con ancora addosso 20 anni di dittatura e le rovine della guerra, anche quello scivola addosso. Un tentativo di colpo di Stato. Ma per cosa? Per tornare al passato. All'ordine e alla disciplina, alle marce idiote dei giovani Barilla, certo, ai treni che arrivano in orario per portare gli oppositori al confino. E poi i servizi segreti deviati, le stragi di Stato, le bombe nelle banche, nelle piazze, nei treni, alla stazione di Bologna, il terrorismo. C'era tutto questo e anche altro nella P2, ma gli italiani sono già abituati a tutto. Nessuno scende per strada a protestare, neanche Aladino.
Si doveva finire il lavoro, andare fino in fondo, ma 30 anni fa. Noi si è fatto le fucilate, si è rischiato la vita, ma non è servito a nulla. Quelli che comandavano allora si sono trasformati e comandano ancora. Noi abbiamo rischiato la pelle per liberare questo paese, ma nella stanza dei bottoni non ci hanno mai fatto entrare. E questo paese non l'abbiamo mica cambiato per davvero. Un bel troiaio.
Aladino.
Oh,
l'Alka-Seltzer?
Ma tienilo tu, vado via. Io il mio l'ho già fatto, Adesso fate qualcosa anche voi. Ma lo guardate il telegiornale? Penso che state messi peggio voi.
Soprattutto Aladino Sabatini.